www.redigio.it e la storia continua. Il notaio della morte nera. Continua dalla puntata precedente. E Guidone da Cauliaco e Dionisio Colle scrivono: i vivi di entrambi i sessi, sani e non spaventati dal pericolo della morte, entrano vessati nelle carni da più di 3 asprissimi colpi, e d'improvviso sentivano una strana, fredda rigidità nei loro colpi e venivano colpiti da dolori così lancinanti che erano paragonati alle frecce pungenti degli arcieri. Poi li coglieva un sinistro attacco. Si formarono delle cotenne durissime, sempre più grosse, in alcuni fra le giunture delle braccia, sulle ascelle, ad altri sull'inguine, fra il corpo e le cosce. Quando i bubboni diventavano più duri, provocavano ai malati una grande bruciore. Venivano colpiti da una putrida febbre acutissima e da un grave mal di testa. Quando questa calamità si intensificava, le infiature di alcuni rilasciavano un odore terrificante. Altri sputavano sangue dalla bocca, altri ancora si gonfiavano dove era sorto l'umore corrotto, fra le terga, sul torace, sull'inguine. Alcuni cadevano in uno stato di sedazione da cui non si risvegliavano. Ecco che gli infermi erano minacciati dalle bolle del Signore. Così tutti soggiacevano al pericolo della morte. E alcuni morivano il giorno, primo giorno del contagio, altri il giorno seguente. La maggior parte al terzo e al quinto giorno. Non c'era rimedio. Quando i malati vomitavano sangue, raramente si salvavano, e quando erano colpiti dal gonfiore dal fetore. Ma se la febbre scendeva, alcuni si poterono salvare. Circa il fetore emanato dall'infermo, ho appreso che l'assunzione della tiriaca avesse espulso il veleno introdotto e si evitasse così il caso mortale. Se i bobboni si gonfiavano, si presentavano duri e non scoppiavano, era segno di morte, e allora il veleno passava alle vene e al cuore e soffocava l'inferno. Ma se nella parte superiore del corpo, oppure in quella inferiore, esteriormente apparivano molli, il paziente poteva liberarsene se subito gli veniva praticata una flebotomia nella parte in alto del braccio e in basso, all'altezza del tendine del piede. Alcune volte, attraverso la maturazione, l'incisione e l'evacuazione del liquido, i pazienti erano graziati dalla guarigione e dopo si utilizzava la malvina o l'impiastro di malvavischio, e se perdurava febbre forte, tutti i sofferenti morivano. Da questo passaggio si comprende come i 3 metodi di mutazione dell'epidemia fossero la bubbonica, la polmonare e la setticemica, quella del sangue, e come quest'ultima fosse probabilmente accompagnata dallo stato di incoscienza. Non c'era, insomma, un solo modo di manifestarsi la peste uguale per tutti. E le cure erano inefficaci. Le cure erano ancora quelle della tradizione galenica, basate sull'equilibrio dei liquidi. Per questo i salassi servivano per liberare il malato dal sangue corrotto e permettere il rigenerarsi di quello sano. Un grave errore medico era costituito nell'incidere i bubboni, di cui parla De Mussis, perché in questo modo venivano tagliate le ghiandole linfatiche. L'utilizzo della tiriaca, considerata nel Medioevo la panacea per tutti i mali, era del tutto inutile. Si trattava di un medicinale a base di pelle di vipera femmina non gravida, essiccata e unita a un composto di varie erbe mediche. La malvina invece è una pianta erbacea usata come antinfiammatorio, mentre l'erba perenne, chiamata malva vischio, ha proprietà emollienti ed espettoranti, ma non aveva alcuna efficacia per giungere alla guarigione. Tutti i cronisti erano concordi su un punto: lo sputo di sangue era segno di fine imminente. Poiché ogni cura risultava inutile, salvo rarissime e casuali eccezioni, non rimaneva che votarsi ai santi, e per questo motivo la relazione al notaio si conclude così. Era tempo di amarezza e di dolore, e la speranza era nelle mani del Signore. Una persona percepì, come monito, una santa visione, cosicché per 3 giorni di seguito individui di entrambi i sessi si riunirono in piccolo numero nelle singole chiese, nelle parrocchie della città, dei castelli e dei villaggi. Ascoltarono la messa e implorarono, inginocchiati con una candela fra le mani, la devotissima beata Anastasia di liberarli dalla peste. Lei, celebrata solennemente all'alba della Natività dell'Altissimo. Alcuni presentavano i voti ai beati martiri del Signore, altri si convertivano umilmente ad altri santi perché potessero evitare il morbo malvagio. Come narrano le storie dei suddetti martiri, infatti era opinione di molti che in nome di Gesù Cristo questi colpiti a morte potessero difendere la salute contro le frecce del morbo. Ed infine, nel 1350, il Santissimo Papa Clemente VI, nel Concistorio della Sede Apostolica, decise l'indulgenza generale delle pene e delle colpe per la durata di 1 anno, attraverso la penitenza e la confessione. Per questo motivo, un'infinita moltitudine di gente di ambo i sessi andò in pellegrinaggio a Roma a visitare con la massima devozione e riverenza la Basilica dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e San Giovanni. Orsù, miei cari, leviamo portando le nostre mani al cielo. Non siamo come vipere e ancora più crudeli. Imploriamo Dio, nostro più misericordioso, la misericordia per tutti. E qui termino la mia esposizione, medico celeste. Cura le nostre ferite, sia dell'anima che del corpo. Tu che sei lodato, benedetto e glorioso nei secoli dei secoli. Amen. La citazione del Giubileo del 1350 fa intendere che il De Mussis avesse terminato la sua relazione dopo quella data. Non intendeva dimenticare come invece avrebbe fatto la maggior parte della gente. La sua doveva quindi essere un'esposizione a lungo sofferta, segno che quella terribile esperienza, che nessuno ricordava simile a memoria d'uomo, doveva averlo colpito in modo più indelebile dell'inchiostro che usava per i suoi atti, ancora oggi leggibili nell'archivio di Stato di Piacenza. www.redigio.it e la storia continua.